Benvenuti a tutti, siamo arrivati verso la fine, l'ultimo traguardo del nostro percorso, mentre consideriamo Apocalisse capitoli 21 e 22. In questa lezione noi inizieremo a considerare l'ultima rivelazione donata a noi attraverso le pagine della scrittura, ed è un pensiero che dovrebbe colpirci se pensiamo alle conseguenze. Questa è l'ultima rivelazione donata a noi. Naturalmente tutta la Bibbia è rivelazione speciale donata a noi da Dio. Tutta la Bibbia è ispirata dallo Spirito Santo di Dio. Nella Bibbia ci viene detto del passato, dell'inizio del tempo, proprio del principio. Ci racconta dove è stato l'uomo, la storia dell'uomo. Ci racconta dove il percorso di questo mondo sta andando, diciamo, è diretto. E finalmente, qui in Apocalisse 21 e 22, ci viene parlato, ci viene spiegato ciò che riguarda l'eternità futura. Gli ultimi capitoli del libro di Apocalisse, l'ultimo libro della Bibbia, è una gloriosa rappresentazione, un culmine, un apice di tutto ciò che Dio ha ispirato gli uomini a scrivere nella sua parola. Ciò che ha iniziato in Genesi viene portato a termine qui in Apocalisse. In Genesi 1:1 abbiamo il racconto della creazione dei cieli e della terra. In Apocalisse 21 abbiamo i nuovi cieli e la nuova terra. In Genesi 1:16 c'è la prima menzione del sole. In Apocalisse 21:23 Giovanni dice che nei nuovi cieli e nella nuova terra non abbiamo bisogno del sole. In Genesi 1:5 abbiamo la notte viene stabilita. In Apocalisse 22:5 che nei nuovi cieli e la nuova terra non c'è notte. In Genesi 1:10 abbiamo la prima menzione delle acque. In Apocalisse 21:1 dice che nei nuovi cieli e nella nuova terra non c'è più mare, acque. In Genesi 3 abbiamo la condanna sul peccato è annunciato. In Apocalisse 22:3 nei nuovi cieli e nella nuova terra non c'è più condanna, castigo. In Genesi 3:19 la morte entra nella storia. In Apocalisse 21:4 Giovanni dice nei nuovi cieli e nella nuova terra non c'è più morte. In Genesi 3:24 l'uomo viene espulso dal giardino. In Apocalisse 22:14 l'uomo è restaurato al paradiso. In Genesi 3:17 abbiamo l'inizio del cordoglio e del dolore. In Apocalisse 21:4 non ci sarà, nei nuovi cieli e nella nuova terra non ci saranno più pianto e dolore, stridor di denti. Quindi mentre entriamo in questi due capitoli, gli ultimi due capitoli, passiamo dal tempo alla vita senza tempo, l'esistenza senza tempo, dal tempo all'eternità, il peccato, la morte e tutte le forze che sono antagoniste a Dio ormai sono concluse, non ci sono più. Quando avverrà tutto questo? Avverrà quando tutti i ribelli demoniaci e umani vengono gettati nell'abisso, nel fuoco, nello stagno di fuoco per sempre. E ciò che viene descritto in Apocalisse capitolo 20, abbiamo una pausa tra i capitoli, a questo punto nel racconto, dobbiamo però ricordarci che nel manoscritto, nei manoscritti originali, non c'erano capitoli, perciò c'è una pausa tra capitolo 20 e poi capitolo 21. È molto importante seguire il legame tra il momento in cui Satana viene gettato nello stagno di fuoco per poi passare al contenuto di Apocalisse 21, quindi tra 20 e 21. Questa dimora eterna presentata in Apocalisse 21 e 22 non può essere eterna dimora se il peccato non viene espulso da questa dimora, dove dimora che non può essere gioiosa e un'eternità di gioia dove Dio può dimorare con il suo popolo senza il peccato e le conseguenze, ormai peccato e conseguenze estirpate per sempre. Perciò questa terra e questi cieli sperimenteranno il giudizio di Dio, e noi ne stiamo testimoniando, l'abbiamo testimoniato attraverso la classe, per molte ore, attraverso i guai che abbiamo visto anche nella tribolazione, che poi porterà alla nuova terra e ai nuovi cieli. Questo perciò ci porta al versetto 1. Giovanni scrive: poi vidi un nuovo cielo e una nuova terra, poiché il primo cielo e la prima terra erano scomparsi e il mare non c'era più. Come possiamo giustamente descrivere e parlare dei nuovi cieli e della nuova terra? Non importa quello che potremo dire, non farà mai giustizia alla realtà dei nuovi cieli e nuova terra. Questa sarà un'esistenza come mai conosciuta prima. E perciò non abbiamo nulla per poter paragonare a questa esistenza futura, eterna. Per Dio, per che ci possa spiegare e dire quello che la nuova terra e i nuovi cieli saranno, sarebbe come prendere proprio la fisica fisica sviluppata e spiegarla a bambini alle elementari. Insomma, non ci sono parole veramente per descrivere ed avere un ritratto di questa esistenza futura. Alcuni ritratti che abbiamo del cielo sono così vaghi e noiosi, se vogliamo. Spesso nei film vediamo che il cielo è descritto come persone che stanno lì sulle nuvole, sedute, nuvolette, con ali, e giocano tutto il tempo. Mi ricordo da bambino sentire descrizioni del cielo. E sono delle descrizioni accurate che mi si dicevano, non voglio disprezzarli, però quando si diceva noi adoreremo Dio per sempre e sempre, io da piccolo sentevo queste parole, dicevo sarà un culto che non finisce mai? È questo il cielo? E sappiamo quanto è difficile per i bambini sopportare il culto. Quindi non sarà noioso il cielo, non sarà di nuovo una noia. Dunque, come sarà il cielo? Innanzitutto sarà bellissimo oltre qualsiasi descrizione potremo darlo. Come lo so? Per due motivi. Numero uno, questi capitoli indicano la bellezza indescrivibile del nostro futuro nel cielo. In secondo luogo, so che i nuovi cieli e la nuova terra saranno bellissimi oltre la descrizione, perché questo mondo stesso è bellissimo e ci lascia senza fiato in molti parti, molti luoghi. Eppure questo mondo è sotto la condanna, il castigo di Dio. Dunque, se questo mondo ha bellezza, splendore, maestà, anche nonostante essere sotto il peccato e giudizio, allora i nuovi cieli e la nuova terra dovrebbero essere bellissimi oltre descrizione. Sarà tutto insieme intaccato, senza corruzione né peccato. Sarà veramente una nuova terra e un nuovo cielo. Ci sono due parole diverse per nuovo nel greco. Una parola fa riferimento al tempo e significa nuovo rispetto al vecchio. L'altro invece fa riferimento alla qualità. Nuovo nel senso di migliore. Ecco la parola usata qui al versetto 1. I nuovi cieli e la nuova terra saranno completamente nuovi, nel senso un'esistenza, una qualità di vita completamente diversa, oltre quello che potremmo mai immaginarci. Come il Signore ha preparato il cielo e la terra e il giardino d'Eden per Adamo ed Eva, così lui preparerà un nuovo cielo e una nuova terra per noi, affinché noi possiamo vivere lì. Secondo l'ultima espressione, al versetto 1, non ci sarà più mare. Questo sarà un cambiamento drastico. Ci sono, pensate, 3/4 della nostra terra attuale è composta dall'acqua, dal mare, ma nei nuovi cieli e nella nuova terra non ci sarà mare. Mi ricordo dei versetti che iniziano il versetto 13, del capitolo 13. Giovanni vede una bestia che sorge dall'acqua, la bestia che rappresenta l'anticristo e il suo unico governo. Ma visto che non ci sarà né mare nel cielo, nei nuovi cieli e nella nuova terra, non questa possibilità sarà impossibile, nel senso non ci sarà bestia che potrà sorgere nei nuovi cieli e nella nuova terra. Questo non potrà accadere. E forse questo è il significato di questa espressione, non ci sarà più mare. C'è forse un altro motivo perché non ci sarà più mare nei nuovi cieli e la nuova terra. Oltre al 70% della superficie della nostra terra è ricoperta di acqua salata, e questo è al fine di pulire la terra, diciamo, affinché l'uomo possa vivere. L'acqua è un purificante, se vogliamo, purifica l'acqua e preserva il nostro pianeta affinché sia degno per la vita, e questo non sarà necessario nei nuovi cieli e nella nuova terra. Oltre a questa breve espressione, Giovanni non elabora sul significato dei nuovi cieli e della nuova terra, invece va avanti subito e si concentra sulla capitale. Versetto 2 dice: e vidi, io Giovanni, la santa città, la nuova Gerusalemme, scendere dal cielo da presso Dio, pronta come una sposa adorna per il suo sposo. Questa è la capitale dei nuovi cieli e della nuova terra. Viene chiamata la nuova Gerusalemme. Viene chiamata questo per distinguerla da altri usi della parola Gerusalemme nella Bibbia. C'è la vecchia città di Gerusalemme che è ancora presente oggi, c'è la seconda Gerusalemme e la capitale del regno millenniale. Quella sarà una nuova Gerusalemme, nel senso diversa da quella Gerusalemme, dalla Gerusalemme che esiste oggi. Questa sarà sradicata secondo Ezechiele 47, Zaccaria 14 e Apocalisse 16. Gesù regnerà da questa città rinnovata. Però la terza Gerusalemme menzionata nella Bibbia è questa, la nuova Gerusalemme, la capitale dei nuovi cieli e della nuova terra. Normalmente, quando pensiamo ad una città grande, pensiamo al crimine, alla violenza, all'inquinamento, numeri, la popolazione che strabocca, vizi, ma la nuova Gerusalemme non sarà affatto così. Guardate, è chiamata, osservate, la città santa. Sarà santa, non sarà ripiena di corruzione. Sarà caratterizzata da un'indescrivibile gioia e delizia. Notate come Giovanni dice che la città scese dal cielo presso Dio. Forse probabilmente questo indica che la città già esisteva prima dei nuovi cieli e della nuova terra. Vi ricordate in Giovanni 14 che Gesù ha detto che andava per prepararci un luogo? È possibile che lui stia preparando la nuova Gerusalemme mentre è in cielo. Un'altra possibilità, un'altra osservazione è che la nuova Gerusalemme non è sinonima al cielo menzionato al versetto 1. La nuova Gerusalemme sarà nei nuovi cieli e nella nuova terra, sarà la capitale dei nuovi cieli e della nuova terra. Ma il cielo, menzionato al versetto 1, fa riferimento al cielo fisico, l'atmosfera, l'aria, la superficie della terra, insomma. Giovanni dice che la città è preparata come una sposa adorna per il suo marito. La città sarà di infinita bellezza, splendore e maestà. A un matrimonio, la sposa è il centro dell'attenzione a causa della sua bellezza. Quando lei cammina lungo il corridoio, tutti gli occhi sono concentrati sulla sposa. L'unico che guarda lo sposo è la mamma. Tutti guardano la sposa, bellissima. Perciò Giovanni guarda la nuova Gerusalemme preparata come sposa, adorna per suo marito. Questo non solo fa riferimento alla bellezza della città, fa riferimento anche al tipo di città che è, che essa sia. È una città sposa, diciamo. Se una città fosse piena di violenza, diremmo la città di violenza, la città criminale caratterizzata. Se ha molte università, è una città colta, se vogliamo. Se è una città caratterizzata da industrie, è una città industriale. La Nuova Gerusalemme invece è una città sposa, perché sarà occupata da coloro, caratterizzata da coloro che sono la sposa di Cristo. Non sono gli unici abitanti della Nuova Gerusalemme, ma se, visto che il libro di Apocalisse, sin dal principio, vi ricordate, è composto della Chiesa, Giovanni sottolinea questo ruolo della Chiesa nel futuro. Versetto 3. Udì una gran voce dal trono che diceva: ecco il tabernacolo di Dio con gli uomini, egli abiterà con loro, essi saranno suoi popoli e Dio stesso sarà con loro e sarà il loro Dio. Fratelli e sorelle, questo è ciò che l'eternità è, proprio consiste del fatto che Dio si manifesta pienamente a noi, dimora con noi senza limiti, né limitando la sua gloria. Questo nuovo rapporto è il rapporto supremo, è il dono supremo, il premio supremo, dono immisurabile, se vogliamo, che supera qualsiasi dono e premio che il Signore ci può dare. Questi attributi, questa descrizione sottolinea due aspetti in questo versetto. innanzitutto notate, il versetto inizia con un grido dal trono. Il grido richiama l'attenzione alla grandezza dell'annuncio. In secondo luogo, l'annuncio inizia con ecco. Questo è un altro modo di sottolineare la grandezza di questo annuncio, l'importanza. Il tabernacolo di Dio è con gli uomini. La presenza di Dio è l'attributo principale nell'eternità. La gloria svelata di Dio è l'attributo principale nell'eternità. Finalmente, la promessa di Matteo 5:8 sarà vera, si realizzerà. Beati i puri di cuori, perché vedranno Dio. Matteo 5:8. Prima di questo tempo, qualsiasi persona che non ha un corpo glorificato, presente, passato e futuro, non potrebbe mai vedere la gloria di Dio, verrebbe consumato, verrebbe ucciso se vogliamo, ma una volta nell'eternità si può vedere Dio pienamente. Questa realtà è impossibile per noi concepire e vivere attualmente. Ecco perché il versetto si ripete: lui dimorerà con loro, Dio stesso sarà con suoi popoli, con loro. Infatti questa verità basilare viene ripetuta 5 volte nel versetto. Il nostro rapporto con il Signore sarà illimitato, senza restrizioni a questo punto. È una bellissima cosa poter pregare al Signore adesso. È bellissimo sentirlo parlare ai nostri cuori attraverso la sua parola, ma immaginatevi il giorno quando lo potremo vedere, quando possiamo parlare con lui in senso udibile, faccia a faccia. Che giorno sarà quando non ci sarà una barriera nel nostro rapporto con lui, con il Signore? Lo vedremo, saremo con lui, cammineremo con lui, parleremo con lui. Noi lo conosceremo intimamente, noi lo ameremo perfettamente, noi non peccheremo più contro di lui. Ecco l'eternità. Versetto 4 dice: e vedranno, scusate, ho letto il versetto sbagliato. Egli, Dio, asciugherà ogni lacrima dai loro occhi e non ci sarà più la morte, né cordoglio, né grido, né dolore, perché le cose di prima sono passate. Uno dei modi migliori per descrivere la nostra casa eterna e la nostra esistenza eterna e nell'usare le parole né, non più. Le cose cattive non ci saranno più, le cose malvagie non ci saranno più, il dolore non ci sarà più, le cose che dispiacciono non ci saranno più, le cose che ci addolorano, le cose di prima sono passate. In Isaia 65:17 il Signore dice: poiché le cose passate non saranno più ricordate, né ci torneranno in mente. Non avremo ricordi brutti, diciamo, nell'eternità. Immaginatevi, nessune lacrime spese per la sfortuna, per la povertà, per la solitudine, per la miseria, per il dolore. Non piangeremo perché perseguitati, perché sperimentiamo il rimorso, ecco, il rimpianto, pianti per sperare in qualcosa che non è più. Dio toglierà, asciugherà ogni pianto. Questo tipo di versetto e questo tipo di rapporto con Dio è incomprensibile a noi oggi. il prossimo attributo in questo versetto, il prossimo elemento è da notare è proprio la morte. Non ci sarà più morte. Noi viviamo la morte ogni giorno, oggi. Mi ricordo leggere un articolo di un ingegnere di autostrade. Dice che la cosa più grande da considerare quando costruiamo le autostrade, quando li pianifichiamo, non sono le montagne, né le valli, né i fiumi, ma sono i cimiteri. La nostra nazione è ripiena di cimiteri, perché la morte capita così velocemente, ma non ci sarà la morte nei nuovi cieli e nella nuova terra. L'ultimo nemico, come Paolo fa riferimento in 1 Corinzi 15, sarà finalmente distrutto, non ci sarà più. Tornando al capitolo 14, la morte è stata gettata nello stagno di fuoco. Poi guardate, Giovanni menziona non più dolore, né cordoglio, né dolore, né depressione, né tristezza. Non ci sarà nessun pensiero, qualcosa da preoccuparci. Alcuni di voi dovrete proprio cambiare il modo di vivere, perché siete spesso preoccupati. Non ci sarà niente da poter che ci crea ansie, dolore, stress o proprio la tristezza. Notate ancora più specificamente, non più crimine, pianto. Forse fa riferimento a un pianto udibile, nel senso si sente, mentre in precedenza è un pianto silenzioso. In altre parole, non piangeremo più, né in maniera silenziosa o né in maniera udibile. Un'altra cosa riguardo l'eternità, non ci sarà più dolore. Ecco il prossimo attributo della nostra eternità. Non ci sarà dolore di nessun tipo. Non avremo dolore fisico, malattia o un incidente o i nostri corpi che si invecchiano. Non ci sarà dolore fisico. Non avremo neanche un dolore emotivo, la perdita di qualcuno caro o la perdita di chiunque. Non soffriremo più dolore spirituale da una coscienza colpevole che ci colpevolizza. Non avremo più dolore relazionale, non diremo mai più qualcosa, non faremo mai più qualcosa che farà del male al prossimo. E nessuno mai dirà qualcosa, né farà qualcosa che farà del male a noi. Nessuno verrà ucciso, aggredito, attaccato o colpito, percosso, schiaffeggiato. Non ci sarà dolore interiore né dolore esteriore. Non porteremo nessun peso. Incredibile, pensateci. Io non so voi, ma io non posso ricordarmi il tempo quando io non portavo pesi. Per me tutta la mia vita consiste di pesi. Nulla di questo farà parte dei nuovi cieli e della nuova terra. Nessun pianto, lacrime, morte, tristezza, crimine, pianto, dolore. Questo è il modo migliore per comprendere la nostra casa eterna. Descriverla in senso di negativi, negazioni, quello che non è. Non possiamo veramente capire quello che è, perché è un'esistenza che non abbiamo mai conosciuto. Perciò Giovanni la descrive da quello che non è. Questo ci aiuta a capire in un certo senso. L'ultima espressione di questo versetto dice: le cose di prima sono passate. Tutte le cose vecchie sono passate per sempre. Non ci ricorderemo più, non li rimpiangeremo più, non soffriremo a causa di queste cose, tutti passati. tutto sarà nuovo. Guardate il versetto 5. E colui che siede sul trono disse: ecco, io faccio tutte le cose nuove. Poi mi disse: scrivi, perché queste parole sono fedeli e veritiere. Questo versetto è la verità positiva al versetto 4. Le cose al versetto 4 sono passate, la vecchia vita, mentre il versetto 5 ribalta la situazione e parla delle cose nuove. Non soltanto non ci saranno cose vecchie, lacrime, dolore e morte, ma non ci sarà neanche preghiera, ravvedimento, confessione per il peccato, evangelizzazione, missioni, tutte le cose buone che fanno parte della nostra vita attualmente, tutto sarà nuovo, non ci saranno neanche queste cose, i rapporti con il Signore assumeranno nuove dimensioni. Ciò che ha iniziato il Signore nella salvezza, quando ci ha salvati, porterà a termine qui, all'eternità, all'inizio dell'eternità. Questo sembra proprio incredibile, non ci riusciamo, in altre parole, a crederci. Ecco perché l'ultima espressione al versetto 5 dice: scrivi, perché queste parole sono fedeli e veritiere. Sono fedeli e veritiere perché i versetti le dicono. Perché il Padre e il Figlio li dicono, o il Padre o il Figlio. Giovanni è così stupefatto dalle cose che vede e sente, ha dimenticato di scrivere. Lui dovrebbe scrivere tutto ciò che sta vedendo come visione. Perciò il Signore gli ricorda di continuare a scrivere. E io sono contento che lui ha continuato a scrivere, perché altrimenti non avremo il libro, il resto, la fine dell'Apocalisse. Non vuoi finire qui, perché vogliamo sapere di più. Versetto 6 ci dice: ogni cosa è compiuta, io sono l'alfa e l'omega, il principio e la fine. A chi ha sete io darò gratuitamente della fonte dell'acqua della vita. È tutto compiuto a questo punto. La ricreazione dell'universo, la fine del peccato, le cose vecchie sono passate, la nuova creazione è creata. E questo è certo perché Gesù è l'alfa e l'omega, l'inizio e la fine, il primo e l'ultimo. Poi, alla fine di questo versetto, Gesù fa un richiamo, un invito, al fine che tutti facciano parte di questo. È come se Gesù stesse dicendo: se tu stai leggendo queste parole e tu vuoi far parte di questo, tu puoi far parte di questo. Se tu hai sete per la giustizia, dunque guarda a me, rivolgiti a me, vieni da me. Ecco l'idea qui. Questo è simile a ciò che Gesù ha detto in Giovanni 7:37. Se qualcuno ha sete, che venga da me e beva. Ecco il messaggio del Vangelo, il succo del messaggio del Vangelo. Se tu hai sete, che vuol dire che tu riconosci il tuo bisogno, tu desideri essere ripieno, dunque vieni da Gesù. Ecco ciò che sta dicendo qui, in Apocalisse. Poi, nei versetti da 7 a 8, ci viene dato il risultato positivo e negativo, i risultati positivi e negativi degli individui che rispondono a questo invito da parte di Gesù. Il versetto 7 positivo, il versetto 8 negativo. Guardiamo il versetto 7. Chi vincerà? Chi vince? Erediterà tutte le cose, queste cose. Io gli sarò Dio ed egli mi sarà figlio. Chi vince? Noi sappiamo che il prima Giovanni 5:5 dice: chi è che vince il mondo se non colui che crede che Gesù è il figlio di Dio? Questi sono coloro che vincono, i vincitori. Dunque, di nuovo, questo è il risultato di una risposta positiva offerta al versetto 6, la chiamata. Se tu hai sete, vieni da Gesù per la vita eterna, l'acqua della vita, e tu diventerai vincitore, trionfante. E la fine del versetto dice, io sarò il suo Dio e lui sarà mio figlio. Questa è una dichiarazione forte. La promessa a coloro che sono vincitori. Versetto 8 è l'aspetto negativo, rappresenta la risposta negativa a Gesù, descrive coloro che non sono vincitori, loro invece vengono vinti, sopraffatti dal peccato. Versetto 8 dice, ma per i codardi, gli increduli, gli abominevoli, gli omicidi, i fornicatori, gli stregoni, gli idolatri e tutti i bugiardi, la loro parte sarà nello stagno ardente di fuoco e di zolfo, che è la morte seconda. Coloro di cui vite sono caratterizzate da questi attributi verranno assegnati al stagno di fuoco e di zolfo eterno. E questi versetti non dicono che coloro, persone che hanno commesso questi peccati, verranno automaticamente assegnati allo stagno eterno di fuoco. Non è vero. Il paradiso è ripieno di persone che hanno commesso questi peccati, ma si sono ravveduti e hanno creduto e sono stati perdonati e sono amati per sempre. Guardate il primo peccato menzionato qui specificamente, il codardo. Questa è una descrizione di persone che temono persone più che temono Dio. In altre parole, sono persone che piacciono far piacere agli altri, temono le opinioni degli altri, dunque non vogliono impegnarsi per Cristo, temono di essere ridicolizzati, dunque non vogliono seguire Cristo, si vergognano di Cristo, temendo il disprezzo degli altri. Il secondo termine parla degli increduli. Gli increduli sono coloro che si rifiutano di credere in Cristo, di riceverlo. Il prossimo termine, gli abominevoli, fa riferimento a coloro di cui vite sono detestabili a Dio. La parola letteralmente vuol dire inquinati. Il prossimo termine fa riferimento agli omicidi e si spiega a se stesso, fa riferimento a coloro che odiano gli altri, uccidono gli altri. Il prossimo parla dei fornicatori, gli immorali, fa riferimento a coloro che hanno attività sessuale oltre al matrimonio, fornicazione, l'adulterio, pornografia o qualsiasi altro peccato sessuale o attività sessuale oltre, al di fuori del matrimonio. Il prossimo parla di stregoni, persone che sono coinvolte nella stregoneria, nella magia, arti magiche. Nel mondo antico la pratica della stregoneria e della magia era assieme all'uso dei stupefacenti. E infatti la parola qui letterale è la parola che in molte lingue fa riferimento alla farmacia, gli aspetti farmaceutici, perciò fa riferimento a coloro che usano farmaci, usano la droga per fuggire dalla realtà, usano la droga per fare del male agli altri. Il prossimo termine fa riferimento agli idolatri. Fa riferimento a persone che mettono qualsiasi cosa al di sopra di Dio, prima di Dio, soldi, macchine, case, rapporti, lavoro. E l'ultimo termine fa riferimento ai bugiardi, fa riferimento a coloro che ingannano e non dicono la verità. Ecco la lista. Persone di cui vite sono caratterizzate da queste cose finiranno nello stagno ardente di fuoco e di zolfo. Voglio sottolineare che, di nuovo, Giovanni non dice chiunque ha commesso queste cose. Infatti c'è un versetto incredibile nel Nuovo Testamento, 1 Corinzi 6, 11. E questo versetto deriva proprio da un elenco di peccati come in Apocalisse. 1 Corinzi 6, 11 dice e alcuni eravate così. Cioè la chiesa di Corinto era ripiena di idolatri, ex idolatri, omosessuali, ex omosessuali, fornicatori. La Nuova Gerusalemme sarà ripiena di ex idolatri, ex omosessuali, ex ladri, ex drogati, trofei di Dio, della grazia di Dio. Ecco la categoria, ecco la descrizione dei nuovi cieli della Nuova Gerusalemme, ecco la nostra esistenza futura. Ma Giovanni Giovanni non piace di fermarsi lì. Infatti un angelo lo incoraggia a scrivere di più. Versetto 9 leggiamo: poi venne uno dei sette angeli che avevano le sette coppe piene degli ultimi sette flagelli e mi parlò dicendo: vieni e ti mostrerò la sposa, la moglie dell'agnello. Molte volte attraverso il libro di Apocalisse Giovanni ha avuto presso di lui un angelo che lo guida. Questa volta abbiamo un angelo, uno dei sette angeli che ha le sette coppe piene dei sette flagelli. Al versetto 10 leggiamo: egli mi trasportò in spirito su una grande alta montagna e mi mostrò la santa città Gerusalemme che scendeva dal cielo da presso Dio. Giovanni doveva essere trasportato a una montagna grande ed alta perché la città è immensa. Giovanni ha già menzionato questa città al versetto 2. Ora torna a questa città per elaborarla. Al versetto 9 l'angelo dice che gli mostrerà una città. Perché gli dice che gli mostrerà una sposa, però gli mostra una città? Perché questa città è paragonata ad una sposa? Gli occupanti, gli abitanti della città rappresentano la moglie dell'agnello. Ovviamente dobbiamo stare attenti a non paragonare i due strettamente, la sposa e la città. Io dico questo perché al capitolo 22 i servi di Dio abitano la città come entità separati dalla città. Quindi la città non è puramente simbolica del popolo di Dio. C'è una differenza tra i due. C'è la città e c'è il popolo. E tutto questo viene descritto come la sposa di Cristo. Città e popolo insieme. Al versetto 11 Giovanni continua: la sposa avendo la gloria di Dio. Come possiamo esporre questo versetto? Questa città è così desiderosa perché la gloria di Dio è in essa. Questa città non solo rappresenterà la gloria di Dio, ma possederà la gloria di Dio, perché Dio sarà in mezzo ad essa. Come viene descritta la gloria di Dio nella Scrittura? Secondo una luce ardente. Ecco perché Giovanni al versetto 11 dice: il suo splendore era simile a quello di una pietra preziosissima, come una pietra di diaspro cristallino. La Nuova Gerusalemme raggerà risplenderà come un diaspro cristallino rispecchiando la gloria di Dio nel luogo. Versetto 12 dice: inoltre abbiamo delle mura grandi e 12 porte con 12 angeli alle porte, e sulle porte sono scritti dei nomi che sono quelli delle 12 tribù dei figli di Israele. La prossima cosa che nota Giovanni è questo muro intorno alla città. Questo rappresenta un ricordo continuo della sicurezza eterna della città. Quando pensiamo alle mura, immediatamente pensiamo ad una città, una fortezza, una città in tempi antichi senza mura era una città vulnerabile. Quindi questo ci ricorda che non ci sarà pericolo nell'eternità, la città sarà sicura. Questo grande muro avrà 12 porte e ci saranno angeli ognuno ad ogni porta. Perché saranno lì? Non lo sappiamo. Forse per accoglierci mentre entriamo ed usciamo. E immaginatevi la conversazione mentre entri e esci nella nuova terra e nei nuovi cieli. L'angelo ci dice: dove vai oggi? Oh, io vado a guardare i nuovi cieli e la nuova terra. Tornerò più tardi. Va bene, buona giornata. Non ti preoccupare di tornare prima del buio, perché non c'è buio. Non so come sarà. So che ci saranno 12 porte, 12 angeli alle porte e i nomi delle 12 tribù dei figli di Israele saranno sulle porte. Versetto 13: tre porte erano a oriente, tre a settentrione, tre a mezzogiorno e tre a occidente. Dichiarazioni del genere indicano che il fatto che qui abbiamo una città letteralmente città. Perché? Altrimenti perché si descriverebbe la città così, in maniera così dettagliata? Tre porte a oriente, tre porte a occidente, eccetera. Questo ci dimostra in più che i nuovi cieli nella nuova terra, geograficamente, cioè la geografia, le direzioni, indicazioni ancora non esistono. Ci sarà un sud, nord, est e ovest. Non fluttueremo, diciamo, soltanto in aria. Versetto 14 dice, le mura della città avevano 12 fondamenti e su quelli stavano i 12 nomi dei 12 apostoli dell'agnello. Versetto 14, i fondamenti parlano di stabilità, permanenza. La città non verrà mai smossa, è stabile, è forte, è salda, sicura. È la città del nostro Dio e dell'agnello. Io credo che sia significativo che anche nell'eternità Israele e la Chiesa sono distinti, nonostante il fatto che tutti e due siano inclusi nel popolo di Dio. Le porte fanno riferimento ai 12 tribù di Israele, il popolo di Dio nell'Antico Testamento, e le fondamenta delle nazioni, se vogliamo, sono collegati agli apostoli, perciò abbiamo il collegamento al Nuovo Testamento, il popolo di Dio, le fondamenta della Chiesa. Abbiamo dunque un luogo dove il popolo di Dio attraverso tutte le epoche è situato. Il versetto 15 dice: e colui che mi parlava aveva come misura una canna d'oro per misurare la città, le sue porte e le sue mura. Se dovessimo paragonare questo con Ezechiele 40, il primo versetto del capitolo 11, sembrerebbe che l'atto di misurare vuol dire l'atto di possedere, padronanza. Se questo sia il caso, Il misurare, la misurazione vuol dire conferma che questa città appartiene a Dio e all'agnello. L'angelo misura tutto, le mura, le porte che parlano della protezione. Il popolo di Dio non dovranno mai temere nemici. La città sarà grandissima. Il versetto 16 dice che la città era quadrata e la sua lunghezza era uguale alla larghezza. Egli misurò la città con la canna ed era 12.000 stadi. La lunghezza, la larghezza e l'altezza erano uguali. Questa città, di nuovo mi dispiace per l'uso dei misure americane, ma in italiano sarebbe 2.414 chilometri cubi. La città ricopre tutta l'Inghilterra, il Regno Unito, l'Irlanda, Francia, Spagna, la Germania, la Prussia, l'Occidente turco, o la parte orientale della Turchia, la Russia europea. In altre parole, è incredibile. Il versetto 17 parla di 144 cubiti. Stiamo parlando di 347 metri di altezza e a livello anche orizzontale. Una città infinitamente grande e le mura lo stesso. L'ultimo versetto è chiave qui. Indica che la misura, il misuramento angelico e umano sono gli stessi. Un commentatore che ho consultato dice che Dio ha inserito questo versetto per chi vuole spiritualizzare o allegorizzare il passo. Non abbiamo bisogno di spiritualizzarlo né allegorizzarlo. Quando Dio vuole darci una misura, ce lo dà, sia fatto da un angelo, sia fatto da un uomo. E perciò leggiamo il versetto 18, le misure erano costruite con diaspro e la città era d'oro puro, simile a tesoro cristallo. Tutto ciò che è nella città sarà raggiante alla fine di rispecchiare la gloria di Dio. Le mura sono fatte di diamante e la città verrà caratterizzata dall'oro e dal vetro. Versetto 19 continua. I fondamenti delle mura della città erano adorni d'ogni specie di pietre preziose. E poi elenca 12 pietre. Non leggerò tutte 12 perché non so come tutto ciò tradurrà. Ma il punto è che alcune di queste pietre sono blu, verde, rosse, d'oro, dorate. Alcuni sono viola. Il punto è che sarà una scena di bellezza infinita e splendore. Versetto 21. Le 12 porte erano 12 perle e ciascuna era fatta da una perla sola. La piazza della città era d'oro puro, simile a cristallo trasparente. Perché perle? Non ci viene detto, perciò non possiamo essere certi, ma è interessante contemplare, l'origine di una perla. Quando un piccolo granello entra un'ostrica, l'ostrica rilascia i suoi fluidi e forma una perla. Quindi le perle veramente sono il prodotto di dolore, sono un simbolo di stress, di una guarigione, una ferita guarita. Ed è interessante notare come le sue porte sono composte di perle, cioè ci sono perle nella città. Di nuovo, non siamo sicuri sul suo significato, la definizione della parola perla, ma è chiaro che Giovanni sta cercando di darci qualche senso della bellezza e della magnificenza di questa città. E io credo che la scrittura parla di una città. Ci sono molti commentatori che spiritualizzano questa città e dicono, no, sta cercando di descrivere il popolo di Dio nel loro splendore. Ma io sostengo che questa è una città, la parola città viene usata 9 volte in questo capitolo. Città, 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 dice Dio. E poi l'ultima sezione di questo capitolo continua la descrizione, ma questi versetti non descrivono la bellezza esteriore. Questi versetti ci portano nelle caratteristiche interiori riguardo la vita nella città. Quindi versetti da 9 a 21 danno una descrizione della bellezza esteriore, versetti da 22 al versetto 5 del prossimo capitolo, Apocalisse 22, ci dimostrano come sarà la vita nella città eterna. Come sarà la vita nella Nuova Gerusalemme? Innanzitutto, sarà indescrivibile. E sentiamo questo, se vogliamo, mentre Giovanni sta cercando di descrivere la Nuova Gerusalemme. Guardate ciò che dice al versetto 22 di Apocalisse 21. Nella città non vidi alcun tempio, perché il Signore, Dio Onnipotente e l'Agnello sono il suo tempio. Non ci dovrebbe sorprendere che l'assenza di un tempio attira Giovanni, cioè Giovanni è giudeo, quindi Giovanni cresce durante il primo secolo, Giovanni avrebbe visto il tempio di Erode, Giovanni andava al tempio con Gesù spesso. Lui sapeva, riconosceva l'importanza del Tempio. Giovanni era consapevole dell'importanza del Tempio per il popolo di Dio. Perciò quando guarda la Nuova Gerusalemme, possiamo dire, non ci sorprende che la mancanza del Tempio lo colpisce. Forse per via di illustrazione, come tu vieni trasportato fuori dal tempo e poi rientri nel tempo, nella città di Roma, al centro di Roma, città storica, e cammini e non c'è il Colosseo. Pensi che lo noteresti? Certo, io credo che chiunque vive a Roma, intorno a Roma, noterebbe che il Colosseo non c'è più. Perciò ecco la sensazione di Giovanni nei confronti del Tempio. Poi dice, perché il Signore Dio Onnipotente, l'Agnello, sono il suo Tempio. Le parole qui potrebbero indicare l'ordine delle parole. La Nuova Gerusalemme dimora nel Tempio che consiste del Signore Dio Onnipotente, l'Agnello. In altre parole, potrebbe essere che l'Agnello, il Dio Onnipotente e l'Agnello non dimorano nella città, ma che la città dimora in Dio e Cristo in qualche modo, è una possibilità. Di nuovo stiamo cercando di abbracciare qualcosa che è fuori della nostra portata, ma nella Nuova Gerusalemme non ci sarà il Tempio, perché non ci sarà niente da doverci ricordare del Signore o da doverci spingere a concentrarci sul Signore, qualsiasi simbolo, perché il Signore e Dio saranno proprio lì con noi. Versetto 23, la città non ha bisogno di sole né di luna che la illuminano, perché la gloria di Dio la illumina e l'Agnello è la sua lampada. è la sua lampada. Noi abbiamo bisogno del sole per sopravvivere, ma non nei nuovi cieli e nella nuova terra. Non avremo bisogno del cielo, del sole né della luna. La gloria di Dio illuminerà la città. L'agnello sarà la sua vita. Con tutto ciò nella città, essendo trasparente, una caratteristica della città, trasparenza, la luce della gloria di Dio e la luce dell'agnello rispecchierà e colpirà ogni angolo della città. Questa è la seconda volta di seguito, attraverso due versetti di seguito, che Gesù fa viene riferito a come l'agnello. A lui faranno riferimento al versetto 27, al capitolo 22, versetto 1, e al versetto 3 del capitolo 22, sempre chiamato l'agnello. L'agnello immolato per il nostro peccato, ed è il sacrificio dell'agnello che ci permette di essere in quella città un giorno. Versetto 24 prosegue: le nazioni di coloro che sono salvati cammineranno alla sua luce e i re della terra vi porteranno la loro gloria. La parola nazioni qui, se viene tradotta così nell'italiano, così è nell'inglese, potrebbe ingannarci generalmente, perché ci dà l'impressione che noi nella Nuova Gerusalemme saremo categorizzati come europei, americani, eccetera. No, questa non è l'idea. La parola viene tradotta come popoli. Forse è il modo migliore di descriverlo, sottolinea il fatto che gli abitanti della Nuova Gerusalemme verranno da qualsiasi nazione della terra. Poi la prossima frase dice: e i re della terra portano la loro gloria, alla fine del versetto 24. Cosa vuol dire questo? E vi do la mia opinione, sottolineo che è solo la mia opinione. Quando il regno millenniale è terminato, ci saranno alcuni che sono in esistenza, in vita, secondo i loro corpi naturali. Hanno vissuto durante il regno senza corpi glorificati, ma per entrare nell'eternità, dopo il regno millenniale, hanno bisogno di corpi glorificati. E perciò io credo che questo versetto 24, alla fine, fa riferimento a costoro. Tutti coloro che sono entrati nel regno millenniale secondo i loro corpi naturali, alla fine del regno millenniale, per entrare nello stato eterno, dovranno possedere dei corpi glorificati. Io credo che questo sia il significato. I popoli di coloro che sono salvati cammineranno nella luce dell'agnello e i re porteranno porteranno i loro doni, se vogliamo, alla gloria dell'agnello di Dio, innalzeranno la sua gloria. Forse questa è la descrizione, forse no. Quello che sappiamo per certo è che ci saranno delle persone che amano Cristo e costoro hanno bisogno di corpi glorificati perché non ce li hanno, e loro cammineranno nella luce della nuova Gerusalemme. E i re porteranno la loro gloria in questa città magnifica. Non solo, ma ci saranno persone che regneranno nel regno millenniale con Cristo. Ci saranno governanti a vari livelli. Alcuni avranno anche il titolo di re. Un versetto nell'Antico Testamento fa riferimento di principi. Non ci saranno principesse, ma principi, che aiutano Cristo a regnare, e loro dunque avranno gloria come coloro che regnano nel regno millenniale. Ma per quanto riguarda l'eternità, loro porteranno la loro gloria nell'eternità, e tutta la gloria apparterà a Cristo. Versetto 25: di giorno le sue porte non saranno mai chiuse, la notte non vi sarà più. Se le porte non saranno chiuse durante il giorno e non c'è notte, quindi le porte non saranno mai chiuse, punto. Infatti nel greco, se vogliamo, nell'originale abbiamo un doppio negativo, nel senso le porte non saranno mai chiuse, perché non abbiamo bisogno di chiuderle, non c'è nessun bisogno di protezione. Le città antiche chiudevano le porte durante la notte per chiaramente proteggersi da ladri. Non dobbiamo fare questo nella Nuova Gerusalemme, le porte non saranno mai chiuse. Noi saremo liberi di entrare e di uscire per sempre. Versetto 26 ci dice: e in lei si porterà la gloria e l'onore delle nazioni. Questo versetto riprende il pensiero dal versetto 24, senza aggiungere qualcosa di nuovo. I popoli di coloro che saranno salvati cammineranno nella luce della nuova Gerusalemme, i re porteranno la loro gloria, perciò tutta la gloria, tutto l'onore appartiene a Dio che regna. E perciò il capitolo si conclude con queste parole al versetto 27. E nulla di impuro, né di chi commette abominazioni o falsità, vi entrerà, ma soltanto quelli che sono scritti nel libro della vita dell'agnello. La prima parte di questo versetto è accentuata. Coloro che non hanno ubbidito Dio e Cristo non faranno parte di questa gloria futura. Di nuovo nel greco, doppio negativo, nessuno, assolutamente nessuno entrerà questa città che non è stato salvato, lavato, purificato dall'agnello. È così certo, è così importante che viene ripetuto diverse volte in questi capitoli che descrivono la città eterna. È come se Dio volesse che nessuno potesse mancare questo punto né fraintenderlo. Le persone che non sono salvate non faranno parte dei redenti nella città eterna. Perché Dio continua a ripetere questo? Io credo che stia anticipando ciò che è una realtà. E ciò a cui mi riferisco è: ci sono sempre quelli che vogliono sperare che Dio cambierà idea, che alla fine permetterà a tutti ad andare in cielo. Quindi Dio ripetutamente dice: questo non succederà. Così non sarà. Dio accentua, se vogliamo, sottolinea con gran forza che solo quelli giustificati e avendo la giustizia dell'agnello regneranno con l'agnello nello stato eterno. Perciò l'ultima parte del versetto 27 dice: solo quelli scritti nel libro della vita dell'agnello. Chi sarà nella Nuova Gerusalemme? Solo quelli scritti nel libro della vita dell'agnello. Il libro della vita viene menzionato in 5 altri luoghi nel libro di Apocalisse. Solo qui viene riferito come il libro dell'agnello, il libro della vita dell'agnello. Al capitolo 3, versetto 5, capitolo 13, versetto 8, 17, versetto 8, capitolo 20, versetto 12, e capitolo 20, versetto 15. E qui. Questa è la sesta occasione in cui vediamo questa descrizione. Il libro della vita dell'agnello è il libro divino che riporta tutti i nomi di coloro che possiedono la vita eterna in virtù della loro unione con Gesù Cristo. È il libro che riporta i nomi di coloro, tutti coloro che hanno ricevuto la vita eterna dall'agnello, e solo costoro verranno permesso accesso di accedere il regno. Ringraziamo Dio per il libro della vita. Preghiamo. Padre, quando leggiamo questa descrizione, in Apocalisse 21, a noi immediatamente veniamo affrontati con la realtà che noi non siamo come te. Le nostre menti, vagano e faticano a poter capire questa realtà futura. E grazie, Signore, che tu ci hai creati come creature intelligenti al fine di comprendere quello che leggiamo qui. Alcune cose vanno oltre la nostra capacità, ma c'è tanto che possiamo afferrare e certamente possiamo comprendere, e nessuno sarà in questo posto se non coloro che hanno abbracciato l'agnello. E dunque, Padre, io prego per tutti coloro che ascoltano adesso, che ogni uomo, ogni donna che sta ascoltando le mie parole possa assicurarsi che lui è giusto con Dio e è stato giustificato con Dio. Nel tuo nome, amen.